Pasqua viene la prima domenica dopo il plenilunio, che viene dopo l'equinozio di primavera. L'equinozio di primavera, il successivo plenilunio, la domenica dopo è Pasqua. A volte il plenilunio viene anche dopo 24-25 giorni, sicché si va a fine aprile. Altre volte subito dopo l'equinozio di primavera, e la domenica magari è lì a pochi giorni, quindi qualche volta cade anche di marzo. Quindi il perché Pasqua è così altalenante dipende dalla luna. La luna è un po' variabile, no? Per antonomasia. Praticamente si basa sul calendario ebraico. Gli ebrei fu stabilito che il quindicesimo giorno del mese, ora mi sfugge il nome, lasciamo perdere, del primo mese doveva essere Pasqua. Poi i cristiani hanno abbinato anche la domenica, perché Gesù è risorto di domenica. Perché Pasqua inizialmente è nata come ricordo dell'uscita degli ebrei dal paese d'Egitto, e praticamente dopo 430 anni di schiavitù arrivò il momento per gli ebrei di uscire dall'Egitto e incamminarsi verso una terra che era stata promessa a Abramo. Gli ebrei, come discendenza di Abramo, erano destinatari di questa terra, e ci furono molte peripezie prima di questa uscita dal paese d'Egitto. Dio trovò l'opposizione di Faraone, che impedì molte volte agli ebrei di uscire, di andarsene via, e fino a che fu detto a Mosè, fu rivelato dal Signore, che Faraone, spinto da una potente mano, li avrebbe lasciati andare. E la mano potente è quella di Dio, perché quando è molto paziente, Dio è paziente e lo dimostra in tutta la scrittura, si nota la pazienza di Dio. Ora, una parentesi, Dio sapeva le cose prima che succedessero. Va a inventare l'uomo che l'ha fatto tribolare fin dall'inizio, fin dalla sua origine. Ha sempre dovuto patire per l'umanità, per cercare in qualche modo di portarla sulla strada giusta. E ha cercato in tutti i modi di attirare a sé le persone, e non si è mai scoraggiato, è andato avanti nei modi impensati. Fatto sta che disse a Mosè di istituire la Pasqua, cioè la Pasqua era una festività nuova, non esisteva. Era per il ricordo di quello che doveva accadere in quella notte. Dovevano prendere il quindicesimo giorno del primo mese, dovevano sacrificare sulla sera un agnello senza difetto, un agnello dell'anno senza difetto, dovevano mangiarlo pronti a partire, in piedi, con i calzari ai piedi, e dovevano essere pronti perché quello era il passaggio dell'Eterno, dell'angelo della morte, a dire la verità, che avrebbe colpito tutti i primogeniti. E perché gli ebrei non subissero la stessa sorte, dovevano mettere il sangue di questo agnello che era stato sacrificato sull'architrave e sugli stipiti della porta dove erano dentro. Vedendo quel sangue, l'angelo sarebbe passato oltre. E alla luce dei fatti di oggi è facile dire questo è il sangue di Gesù che ci protegge, che ci purifica, che ci allontana. E infatti significava anche questo. Ma in quel caso lì era l'angelo, quell'angelo che quella notte colpì tutti i primogeniti degli uomini e del bestiame. E il faraone, preso dalla disperazione, cacciò via gli ebrei, disse andatevene via perché pregate anche per me, andate ad adorare il vostro Dio e pregate anche per me. Li cacciò, mosso da una mano potente, come era stato detto a Mosè. Fatto sta che questo popolo doveva anno dopo anno ricordare questo avvenimento celebrando questa Pasqua. E fu celebrata in modo non sempre costante, continuo. Qualche anno fu saltata, qualche periodo non veniva nemmeno presa in considerazione in base alle circostanze che stava attraversando Israele. Però c'è un fatto, una in particolare che voglio scusate, l'avevo preparato ma mi è andato via. Allora, in Giosuè al capitolo 5 viene celebrata, racconta che è celebrata la Pasqua nella pianura di Gerico e sono finiti 40 anni nel deserto, hanno attraversato il Giordano e di conseguenza sono questi ebrei nella terra promessa. Allora il Signore disse a Giosuè: oggi vi ho tolto di dosso l'infamia d'Egitto, e quel luogo fu chiamato Gilgal, nome che dura fino ad oggi. I figli di Israele si accamparono a Gilgal e sulla sera del 14° giorno del mese celebrarono la Pasqua nelle pianure di Gerico. L'indomani della Pasqua, in quello stesso giorno, mangiarono i prodotti del paese, pani azimi e grano arrostito, e la manna cessò. Dopo questa Pasqua, che celebrava il 40° anno dell'uscita dal paese d'Egitto, nutriti dalla manna, sostenuti dal Signore per tutti questi 40 anni, ecco che una volta entrati nel paese, quello promesso dove scorreva il latte e il miele, non c'era più bisogno della manna e la manna cessò. Questo è un riferimento a questa Pasqua. Ma la Pasqua poi continuò, lo continuarono a celebrare non costantemente, ma insomma fu continuata durante l'esistenza del popolo ebraico. E finché c'è un'altra Pasqua che è diventata importante in particolar modo per noi, per i cristiani, è diventata importante perché è una Pasqua in cui è avvenuto una cosa che non era mai successa prima. Praticamente Gesù era venuto in questo mondo, era venuto con uno scopo preciso: morire per pagare i nostri peccati. Queste sono le grandezze del nostro Dio, che si dice grandezze ma possano sembrare debolezze. Fa come Dio ha bisogno di sacrificare il suo figliuolo perché potesse rimetterci i nostri peccati? Sì, l'ha voluto fare così, ha scelto questo sistema perché attraverso questo sistema che ha adottato, questo metodo che ha adottato, ci ha messo davanti una situazione a cui non possiamo non riflettere, su quello che è l'amore di Dio per noi. l'ho detto un'altra volta, ma lo ripeto perché mi sembra importante. Se noi, l'umanità intendo, avesse continuato a vivere nel paradiso terrestre senza aver mangiato quell'albero, il frutto di quell'albero del bene e del male, avremmo avuto la nostra vita, non so bene come, sicuramente un bel modo di vivere. Avevamo il nostro da fare, perché non eravamo lasciati inoperosi, ognuno sicuramente avrà avuto la propria attività, il proprio modo di portare avanti le proprie giornate. Avremmo avuto la benedizione di incontrarci con Dio sulla sera, quando veniva, allora come va, com'è andata questa giornata? Avremmo avuto modo di relazionarci con Lui, chiedere consiglio, approfittare di questa presenza tangibile nel paradiso terrestre, in questo Eden. Però sarebbe stato un Dio che ci ha creato, ci ha fatti benino, bene anzi, ci ha dato un bel luogo dove andare avanti, ci ha dato una bella esistenza. Non c'erano sicuramente tutte le cattiverie che si vede intorno a noi, direi in questo tempo, ma in tutti i tempi è stato così. Però, quanto ci avrebbe amato il Signore? La nostra convinzione, la nostra, come dire, quanto avremmo pensato che ci amava Dio? Sì, ci aveva creati, ci aveva dato queste opportunità, quindi tutte buone cose, ma ci amava veramente tanto? Sicuramente sì, perché Dio non sarebbe cambiato, Lui sarebbe stato sempre lo stesso, ma non avremmo avuto una dimostrazione pratica dell'amore che aveva per noi. Dando alla morte il suo figliolo per i nostri peccati, per le nostre colpe, Dio ha dimostrato il grande amore che aveva per l'umanità. Se noi oggi abbiamo cantato questi cori che abbiamo cantato, che riguardano il sacrificio di Gesù e l'amore di Dio per noi, possiamo rallegrarci, ci sentiamo il cuore aperto, perché veramente riconosciamo, anche dovuto all'enfasi di tutti insieme che cantiamo queste cose, abbiamo questa certezza che Dio ci ama perché ha dato il suo figliolo, ha fatto morire il suo figliolo per pagare le nostre colpe, ma non si è limitato a questo, perché sennò potrebbe essere una cosa, come dire, Lui ci ha amato, ma il suo figliolo è morto. È vero, è morto, ma perché questa opera, questa azione che ha compiuto potesse essere sottolineata soprattutto nella sua completezza, interezza? Cos'è successo? È successo che dopo 3 giorni, secondo quello che era stato detto e dai profeti e da Gesù stesso, Gesù è risorto, è tornato alla vita. È questo che ci dà anche la certezza, non solo che i nostri peccati sono stati pagati pienamente, non solo che siamo in pace con Dio, ma abbiamo la vita eterna, perché Gesù, come è scritto, è il primogenito dai morti, ma il primogenito, ma poi ci sono tutti quegli altri dopo, quelli che vengono dopo, e dei quali noi possiamo sperare di esserci, sperare, ma non sperare, speriamo che sia così, sperare nel senso, quella speranza viva che parla la parola di Dio, che è certezza. La certezza di essere con Dio al momento opportuno, quando sarà il momento, che ci chiamerà a sé e quando ristabilirà le cose come devono essere, come le aveva pensate e come non è che sono state cancellate perché sembra che siano andate storte, no, perché le cose che Dio ha previsto quando ha creato l'universo saranno quelle che si manifesteranno appieno dopo che il regno sarà rimesso nelle sue mani. Ora siamo sballottati, più che sballottati, noi cerchiamo di essere stabili, saldi nella fede, perché è la fede che ci dà stabilità, che ci dà fermezza, che ci dà la certezza di queste cose. Dice, ma la fede è una cosa abbastanza evanescente, è un qualche cosa che non si può toccare, non si può in qualche modo manifestare. Non è proprio così, perché la fede è una cosa interiore che ci viene perché lo spirito è diverso dai sensi che abbiamo. Noi abbiamo i cinque sensi che ci fanno relazionare con ciò che ci circonda, ma c'è quel senso che ci fa relazionare con ciò che ci circonda comunque, ma non è visibile o realizzabile o comprensibile con quelle cose, con quei sensi di cui siamo abituati a farne uso. La fede è un qualche cosa che si manifesta attraverso delle circostanze. Quando Dio decise di far uscire il suo popolo dall'Egitto, dalla schiavitù d'Egitto, si manifestò con potenza, fece avvenire dei miracoli, fece avvenire delle cose che non erano mai successe. Ma nonostante questo, nonostante la potenza di queste operazioni, il popolo egiziano, personificato in questo caso dal faraone, si ostinò a non credere. Non è che non le vedesse, le vedeva queste cose, ma lui si ostinò a dire no, ho detto così e non andate via. Finché, come appunto successe poi al momento che non ce la fece più, dopo che morirono i primogeniti nel paese d'Egitto, ecco che lui mandò via, ma ormai non era più in tempo a cedere all'invito che Dio faceva di mandare via il popolo, perché ne avrebbe avuto beneficio anche il faraone con tutti gli egiziani di questo. Invece è rimasto fermo nel suo proposito, tanto è vero che dopo che il popolo fu uscito, li rincorse, e rincorrendoli, anche qui un'altra grande manifestazione, si aprì il Mar Rosso per permettere agli egiziani di passare, e quando gli ebrei furono passati, gli egiziani che li inseguivano furono travolti dalle onde del Mar Rosso che si richiudeva. Quindi ci fu un ulteriore danno per il popolo egiziano. Ma noi siamo in un tempo diverso, in una situazione diversa. Dio si è manifestato, ma non con quella potenza lì. Ha fatto miracoli Gesù, ha fatto delle opere che nessun altro aveva fatto, tant'è vero che ebbe a dire, se io, parlando con i suoi discepoli, dice, se io non avessi fatto le opere potenti che ho fatto, loro, riferito soprattutto ai quelli più vicini alla legge, i dottori, i farisei, i sadducei, se non avessi fatto le opere che ho fatto e che nessun altro aveva mai fatto, non avrebbero colpa, ma le hanno viste, ma hanno indurito il loro cuore. E quindi non hanno beneficio di questo. E così la fede non è che è priva di prove, le prove ci sono, ma a volte ci ostiniamo. No, spero che non siamo noi ad ostinarci ma che accettiamo queste manifestazioni che Dio fa nella nostra vita, perché quando Dio ci ha chiamato, ci ha preparati prima, ci ha messo in condizione di avere fede, di muovere, attivare la fede sulla base delle circostanze, perché c'è chi si è convertito nel giro di poco, ricevendo una predicazione, c'è chi ha passato degli anni prima di convertirsi. Un esempio che viene dalla Bibbia, quando Nicodemo andò da Gesù a chiedere spiegazioni, nessuno fa queste cose, lui era un dottore della legge, ma dice nessuno fa queste cose se Dio non è con lui. E Gesù gli rifà delle domande e Nicodemo rimane sconcertato. Non è che riesce subito a afferrare quello che Gesù voleva dire. Passano, questo era l'inizio del ministero di Gesù, passano circa 3 anni, un po' più di 3 anni pare. Quando Gesù viene ucciso, la sera che fu tirato giù dalla croce, Nicodemo si espose, perché mettersi dalla parte di Gesù voleva dire essere cacciato dalla sinagoga, essere emarginato dalla parte, dall'elite del popolo. Ma lui si espose e chiese, insieme a Giuseppe d'Arimatea, il corpo di Gesù per poterlo seppellire. Quindi erano passati 3 anni e mezzo, ma in questi 3 anni e mezzo le cose che aveva visto, le cose che aveva udito anche da Gesù, la morte stessa di Gesù, non lo fermarono da dire ma è morto, ormai non c'è più speranza. Nonostante fosse morto, lui si espose lo stesso. Quindi vuol dire che la fede aveva raggiunto il suo cuore, si era lasciato convincere dalla fede. Questo per dire una cosa, tanti Paolo sulla via di Damasco si convertì, si può dire quasi istantaneamente, dietro una situazione come gli successe. Ma i modi sono tanti, ma la fede è un qualche cosa che ha delle basi ferme, stabili. Ci sono tanti ragionamenti in questo mondo che ci parlano di come è venuto all'esistenza, come siamo venuti all'esistenza noi, come siamo venuti all'esistenza tutti. E francamente anche questo è motivo di fede, perché credere che le cose siano andate come la scienza ci dice, ci vuole tanta fede. Sicuramente ci vuole più fede che a credere che un Dio ha programmato tutto. E guardate che quello che è scritto nella parola di Dio sulla creazione, su tutto, non è contrario alle cose che la scienza, non quella che va e viene, che si alterna, che cambia idea, perché la scienza non è una scienza esatta, è una scienza che si basa sulle situazioni attuali, sulle conoscenze attuali. Poi magari cambiano le conoscenze, cambiano anche certe teorie venute fuori. Questo è successo più di una volta nel corso dei secoli. La fede, prima di tutto abbiamo l'esempio del creato intorno a noi. È difficile dire che è venuto fuori da sé, anche se, come ho detto prima, certa scienza lo vorrebbe dimostrare, lo vorrebbe in qualche modo prendere per buono. In realtà non è che la scienza sia contraria a quello che viene pensato, che un'entità, non si sbilancia, ma un'entità che è guida, che ha guidato e guida l'andamento delle cose, una certa scienza lo ammette. C'era uno scienziato che è morto pochi giorni fa, Antonino Zichichi, che lui era un cattolico molto, molto credente, nel senso che lui si è sempre esposto, pur essendo tacciato poi di creduloneria, non so come, ma lui si è, a differenza di tanti altri scienziati che tengono per sé questa loro convinzione, lui si esponeva, lui lo diceva che era un credente, che credeva che Dio avesse guidato l'andamento delle cose. Abbiamo questo intanto per avere un motivo per cui la nostra fede può essere influenzata, può essere motivata, ma poi non c'è solo questo. Ci sono, per dire, cioè per scendere nel personale, ognuno c'ha un qualche cosa che può dire: qui è Dio che mi ha aiutato, qui è Dio che è intervenuto, qui è Dio che mi ha fatto vedere la sua mano. Io credo che qualcosa abbiamo tutti. Tutti abbiamo in qualche modo sperimentato l'azione di Dio nella nostra vita. Anche queste sono quelle cose che fortificano la fede. La fede non è astratta. La fede è concreta, è tangibile, è un qualche cosa che abbiamo dentro. Fama non si può dimostrare, è giusto che sia così. La fede non deve, io non devo credere perché avete fede voi, io devo credere perché ho fede io. La fede è personale. C'è un detto che dice: Dio non ha nipoti, ha tutti figlioli. Uno non può credere, dire: fa, io sono a posto perché il mio babbo si è convertito, sono convertito anche io. No, è personale, uno si deve convertire personalmente. In questo caso qui può beneficiare di quello che è il piano di Dio, quel piano che si è manifestato quella mattina, come è stato letto stamani da Giando, quando Gesù è risorto. Sono andati a cercarlo, sono andati a vedere dov'era, ma non c'era nel sepolcro. Eppure era lì, c'erano anche le guardie, l'avevano messo delle guardie a vigilare che gli apostoli, i discepoli, non andassero a portar via il corpo e poi dicessero: ha visto, non c'è più, è risorto. No, nonostante tutto, nonostante la pietra che ci era rotolata davanti, quando Gesù è risorto non l'hanno potuto trattenere, come dice un vecchio coro. Questa resurrezione è il fondamento della nostra fede, è fondamentale per noi essere convinti che Gesù è risuscitato, è fondamentale perché è il punto centrale del piano di Dio. E Gesù è morto, ma non è ancora morto, è risuscitato. Non c'è più nella tomba. Vive alla destra di Dio. Quindi il dolore si è trasformato in gioia, il pianto si è trasformato in letizia. Quella mattina, quella domenica mattina, che era... non era più la Pasqua degli ebrei, la Pasqua degli ebrei era due giorni prima, ma quella è diventata la Pasqua dei cristiani, perché era il primo giorno della settimana, e il primo giorno della settimana è diventato, la domenica sarebbe, è diventato il giorno del Signore, il giorno in cui è risorto e in cui viene celebrata la Pasqua cristiana, perché rappresenta il culmine dell'azione di Dio, di quello che ha fatto. Gesù è venuto, ha vissuto da uomo comune, ha fatto delle opere potenti però. Non tutti però l'hanno creduto e l'hanno accettato. Però il bello il centro, si può dire, della parola di Dio è quel verso che dice: a quelli che lo hanno ricevuto ha dato il diritto di diventare figlioli di Dio. Questo è il fondamento, perché ci sono tante teorie, tante idee in questo mondo. Come fare per essere in pace con Dio, per avere la sua approvazione, per essere nella via giusta. C'è chi dice bisogna che tu ti comporti bene, qualcuno dice bisogna che tu ti comporti meglio, non basta il bene, meglio. Qualcuno dice bisogna seguire le regole che vengono date dalla Chiesa. Qualcuno dice bisogna che tu segua quello che ti dice il cuore. Ognuno ha le sue idee. Dio ne ha un'altra di idee. Se vuoi essere nella strada giusta, vuoi essere in pace con Dio, vuoi trovarti nella giusta condizione per andare a Lui, credi nel figliolo di Dio. Credi nel figliolo di Dio vuol dire credere in quello che Lui ha fatto, la funzione, il senso del suo intervento. Credi che Lui è morto per pagare i tuoi peccati. Gesù ha pagato i peccati di tutte le persone, di tutto il mondo. Ma non tutti beneficiano di questa benedizione, ma ne beneficiano soltanto chi crede che Gesù è morto per i propri peccati, è morto per Lui, è morto per liberarlo. Quelli che non ci credono rimangono nello stato in cui sono. E come diceva qualcuno, chi va all'inferno ci va perdonato. È un'occasione persa, ma io credo che vogliamo essere saldi, vogliamo essere stabili in questa fermezza di credere che io sì, ho tanti difetti, ho tante difficoltà a vivere una vita come dice la parola di Dio, come ci insegna, ho difficoltà a sentirmi a posto per quello che riesco a fare, ma c'è una, come dire, una luce, un'opportunità che mi dà sicurezza, che mi dà certezza, sapere che Gesù ha pagato le mie limitazioni, i miei peccati, ha pagato le mie incapacità, ha pagato per quello che non ho, che non sono riuscito a fare io. Tutti i danni che ho fatto li ha pagati Lui. Ci ha dato questa possibilità di essere Suoi figlioli, figlioli redenti, a volte disubbidienti, a volte non proprio come ci vorrebbe, ma figlioli. E questa è una benedizione aperta a tutti. Non c'è bisogno di dire ora mi metto a posto, cerco di essere più bravo, di pregare di più, di fare del bene in modo da essere gradito a Dio. No, così tu sei gradito al tuo orgoglio e basta. Perché se tu cerchi di essere più bravo, tu vuol dire che se io sono bravo non ho bisogno di Gesù, sono bravo di mio. Che bisogno ho di Gesù? Se io faccio del bene e sono bravo perché faccio del bene, e allora Gesù è che è venuto a fare? Gesù è venuto perché non eravamo in condizione di fare le cose come ci venivano richieste. Per dirne una, ho letto che gli ebrei, siccome nella parola di Dio c'è scritto non cuocerà il capretto nel latte di sua madre, per dire no alla perfezione, che non c'è limite, si può sempre andare più là. Allora, che vuol dire non cuocerai il capretto nel latte di sua madre? Che non prendi il latte della capra e ci cuoci il capretto, figlio. Vuol dire questo, no? È una cosa pratica, che come dice altre cose riferito alle coltivazioni, eccetera. Ma di questo fatto gli ebrei non solo si guardano bene da cuocere il capretto nel latte di sua madre, ma si guardano bene di non mescolare la carne con il latte, latticini, burro, le cose derivanti dal latte non devono aver contatto con la carne. Due frigoriferi, due acquai, perché non devono neanche essere mescolati quando si lavano. Poi vanno a finire nella fogna, lì voglio dire, e si mescolano. Allora che discorso è? Comunque loro, due acquai. Eugenio, te che tu ci sei stato, è così? Perché c'è scritto non cuocerà il capretto nel latte di sua madre. Quante accessori in più, quante cose in più vengono fuori per cercare di essere ligi a questo comandamento. Guai, infatti è più usato il pesce, perché il pesce si può mangiare anche con i latticini, quindi col burro, quindi c'è meno rischio. Ma guai mescolare il latte. Quindi se si guarda a voler fare le cose per bene, dov'è il limite del meglio? Dove si deve arrivare? È difficile stabilirlo, perché si può fare sempre meglio. C'è sempre la possibilità di migliorare qualche cosa. E allora se ci si basa su quello e si è messi male, ma meno male che Dio ci è venuto in soccorso. Ci è venuto in soccorso dandoci questa grande libertà di poterlo adorare liberamente, sapendo che dove siamo mancanti noi ha completato Lui l'opera. Nel modo più impensato, la grandezza di Dio. Ma la grandezza di Dio com'è diversa dalla grandezza a cui normalmente si pensa? Se si pensa a una squadra di calcio grande, si pensa all'Inter, vero? Se si pensa a una squadretta, tu pensa alla Fiorentina. Vabbè, i dati dicono questo. Secondo Dio le cose non vanno così. Non sono grandi le cose che sono tali per gli uomini, ma sono grandi le sue opere, le sue cose. Quello che Lui fa sono cose grandi. È un re, il tuo re viene sopra un puledro d'asina, un re che entra in Gerusalemme sopra un puledro d'asina. Oh, che re, un po' di dignità, un po' di qualche cosa, no, viene nel modo più umile possibile. Questa è la grandezza di Dio. La grandezza di Dio non è la vita, ma è quella resurrezione che ha stabilito. C'è stata la morte, Gesù ha sofferto, e quando è morto Gesù era vincitore, ha vinto. Disse: è compiuto. Perché è compiuto? Perché aveva fatto tutto quello che era da fare. Ma è morto. Ma è possibile che uno che muore è un vincitore? Sì, perché Dio non vede le cose come le vediamo noi. Dio ha un modo diverso di vedere le cose. E io credo che ci saranno delle sorprese quando saremo alla presenza di Dio. Ci saranno delle grandi sorprese su quello che è il suo modo di vedere, di pensare. Saul, pezzo d'uomo, bello, d'aspetto, però non era secondo il cuore di Dio. Davide, ragazzetto, bellino, ma il più piccolo della sua famiglia, però lui aveva il cuore secondo Dio. Com'è diverso il modo di pensare di Dio, com'è diverso il modo di valutare le cose. Per questo la Pasqua è per noi un punto di riferimento, non quella Pasqua, ma quella Pasqua quando Gesù è risorto nel nostro cuore, quando abbiamo capito che quella era l'unica opportunità di vita che avevamo. Quello era il punto di riferimento. Cosa posso dire io? Se dice, ma te, tu credi di essere bravo? A volte qualcuno me lo dice, te tu sei bravo, tu vai in chiesa tutte le domeniche. No, io non vado in chiesa perché sono bravo, sono in chiesa perché non sono bravo. Se no non avrei bisogno di andare in chiesa se fossi bravo. Il modo di vedere di Dio non è il modo di vedere dell'umanità, ma cerchiamo noi di abituarci, di lasciarci, insegnare quello che è il modo di vedere di Dio, perché anche noi possiamo vedere le cose dal suo punto di vista. Il Signore ci benedica.